Buongiorno alle ascoltatrici di Radio Città Aperta e agli ascoltatori, questo è Press Corner, io sono Massimo Montens e come ogni giorno siamo in diretta con voi dalle 9.40 alle 10. Saluto l'amico Riccardo Mameli che ci ha preceduto, sono giorni di festa, ormai siamo nel pieno della vigilia di Natale, nelle vacanze che ormai tutti ci apprestiamo a vivere per questo 2021, ancora con 2021 di pandemia. Queste notizie a piede libero che noi offriamo tutte le mattine, ovviamente ci servono per spunti per raccontarvi quello che insomma ci sta più a cuore e quello sul quale facciamo una riflessione. Oggi per me è dovuta questa riflessione perché proprio stanotte fra il 15 dicembre e stamattina il 16 dicembre ricorre il solito triste anniversario che ce lo ricordano anche le figlie Silvia Pinelli e Claudia Pinelli, il papà Giuseppe Pinelli, Pino Pinelli. Fra la notte fra il 15 e il 16 dicembre del 1969 è stato ucciso dallo Stato, nel senso che possiamo dirlo, non è una frase forte, non è una frase rivoluzionaria, non è una frase, diciamo, di contrapposizione, se non la verità. Non è stato mai derubricato questo reato. Sapete, per chi è più attento su queste vicende, l'anno scorso si sono commemorati i 50 anni, adesso nel 2021 siamo a 51 anni, scusate, siamo addirittura arrivati a 52 anni, insomma il tempo passa, ormai non si fanno più i conti, però chiaramente la vicenda rimane ancora triste per noi cittadini italiani. Era nato il 21 ottobre del 1928 Giuseppe, a Milano sempre, viene ricordato come un anarchico, un partigiano italiano, di professore ferroviere, animatore del circolo anarchico Ponte della Ghisolfa, e per una vita Licia, la moglie, e con le bambine piccole che aveva lasciato, ricordano questa persona che cadde in mezzo a una vicenda diciamo di contrapposizione politica nazionale forte. C'era stata qualche giorno prima, il 12 dicembre, la strage, la famosa strage di Piazza Fontana, la bomba alla Banca Nazionale dell'Agricoltura, che ovviamente scatenò delle dinamiche assurde in un paese che di cose assurde ne ha vissute tante. Vennero fatte delle retate. All'epoca un giovanissimo commissario calabresi aveva ovviamente anche conoscenze, era un responsabile della questura, della parte politica della questura di Milano, e chiaramente andò a pescare lì fra il gruppo degli anarchici e portò Pino in questura. Pino lo conosceva, quindi ovviamente venne portato per un interrogatorio, ma questo interrogatorio per un fermo che poteva durare massimo 48 ore, invece un fermo che venne prolungato ulteriormente senza nessuna autorizzazione da parte delle autorità giudiziarie, in quanto, come sapete, ci sono degli articoli di legge come l'articolo 13 della Costituzione che se ci sono, diciamo, se viene indicato un reato e quindi si chiede il fermo magistrato, e quindi tu hai diritto, come succede per ogni persona che si macchia di qualche reato, di essere trattenuto. Se non c'è nessun indizio di reato e non c'è nessuna indicazione di magistrato, tu una persona la devi far uscire. Pino Pinelli non fu fatto uscire, e fra la notte del 15 dicembre e il 16 dicembre praticamente precipitò dalla finestra, questo dalla finestra della questura di Milano, quindi dalla finestra di uno stato pubblico, di un edificio pubblico di nostra proprietà, di proprietà dello Stato italiano. E il giorno successivo, in seguito alla comparsa di un testimone, un tassista per la strage di Piazza Fontana, veniva arrestato anche Pietro Valpreda, che poi verrà giudicato innocente. Poi sappiamo come si è concluso il filone della strage di Piazza Fontana, nel senso che sappiamo che poi tutto era riconducibile alla pista di destra delle frange padovane, però i personaggi che dovevano essere incriminati sono stati addirittura assolti, e sapete che in Italia c'è praticamente una legge che prevede che se tu una persona l'hai assolta per un reato non la puoi più incriminare per lo stesso reato. E quindi questa è la storia molto riassunta di Pino Pinelli, ma noi chiaramente oggi, e quindi personalmente, questo press corner lo dedichiamo a lui e alla famiglia. Quindi Silvia e Claudia, insieme a Nicolò Volpati e Claudia Cipriani, hanno pubblicato il 9 dicembre un altro libro, Pino, vita accidentale di un anarchico, che sembra, no, per chi ricorda la morte accidentale di un anarchico di Dario Fo, chiaramente è come un po' chiudere un po' tutto un discorso sociale e politico al quale soprattutto Claudia e anche Silvia hanno dedicato tutta la vita. Dicevo, questo questo Pino, il corpo di Pino precipitò dalla finestra. Si dice il corpo perché si presume, visto che non è stato mai sancito, che chiaramente Pino abbia subito dentro alla questura di Milano un interrogatorio che è finito e si è tramutato in una sorta di tortura. Aveva 41 anni, quindi non c'era nessun indizio a suo carico, e quindi chiaramente la pista anarchica era assurda. È difficile dire se fu un abbaglio o un depistaggio, però certamente ormai la storia ce l'ha raccontato. Ci farebbe piacere che ce lo dicesse anche, no, una sentenza dello Stato, ma purtroppo sappiamo che l'unica sentenza è quella che praticamente dichiara la morte di Pino come la caduta accidentale dalla finestra per un malore attivo. Queste sono le parole che così ci hanno lasciato e ci lasciarono a noi, come alla famiglia ovviamente, esterrefatti. Prima un gruppo di giornalisti, all'epoca Camilla Cederna e Giampaolo Panza, si erano recati, erano stati fra i primi a raccontare questa cosa e avevano detto che la questura aveva fatto passare l'accaduto per un suicidio. Quindi ovviamente sapete che intorno a tutta questa vicenda, insomma, ci sono stati degli esiti molto molto tristi. Nessuno ha mai capito, come quello che vi dicevo prima, questa frase malore attivo, che cosa significasse. Quella sentenza fu firmata da Gherardo D'Ambrosio, che poi divenne famosissimo quando da procuratore aggiunto guidò 25 anni più tardi il pool di Mani Pulite. Ovviamente la famiglia di Pino Pinelli non ha mai creduto a questa frase, a questo malore attivo, e per questo non ha mai smesso di cercare la verità. Solo 40 anni dalla morte, nel giorno della memoria qualche anno fa, ricordate, per il giorno della memoria per le vittime del terrorismo e delle stragi, l'ex presidente della Repubblica ed ex comunista Giorgio Napolitano dichiarò che rispetto e omaggio per la figura di un innocente, Giuseppe Pinelli, e quindi lo inserì proprio anche lui nella commemorazione delle vittime, in memoria delle vittime del terrorismo. E chiaramente però il presidente poteva fare questo, ma non poteva cambiare le sentenze. Proseguiva anche questo ricordo a Pino Pinelli con diciamo, la frase che prima di pesantissimi infondati sospetti, Pino ovviamente poi aveva subito successivamente un'improvvisa e assurda fine. Queste parole chiaramente da una parte sicuramente hanno rappresentato anche per Licia, la moglie, un avvenimento unico, nel momento in cui fu anche costretta a incontrare suo malgrado la vedova del commissario Calabresi, quel commissario Calabresi che vi dicevo prima è stato protagonista dell'arresto di Pinelli, e che poi 3 anni dopo, per mano di lotta continua e per questo motivo, venne chiaramente incriminato Adriano Sofri e coloro i quali parteciparono all'attentato. Altra vicenda sul quale c'è una sentenza, ma per il quale Adriano Sofri si è sempre dichiarato innocente. Però appunto il commissario Calabresi 3 anni dopo, nel 1972, venne assassinato. Quindi 3 anni di vicende assurde di un'Italia 70 che viveva una situazione molto pesante, molto complicata, di contrapposizioni politiche, dove molte cose ormai per noi sono chiare dal punto di vista culturale e politico, come le tante vicende sul quale non si sono aperte le carte, non sono stati decriptati dal punto di vista così dei segreti di Stato, i verbali se vogliamo. Basta pensare anche alla strage dell'Italicus, oppure all'abbattimento dell'aereo per il quale anche Andrea Purgatori ha scritto tanto, no, con il suo muro di gomma. Quest'altra vicenda sul quale non è stato compiuto, insomma, e non è stato messo il punto. Qualcuno ha chiesto come mai questo libro a Silvia e Claudia ora è con questo stile di graphic novel, ma Silvia e Claudia hanno risposto che con questa opera si vuole arrivare anche a un pubblico più giovane. Ricordiamo anche i tanti sforzi che Claudia ha fatto per andare nelle scuole a raccontare questa vicenda e quindi per far conoscere il padre anche da chi oggi è giovanissimo e che quindi non ha la più pallida idea di che cosa succedeva in quegli anni. Però attenzione, il fumetto non vuole semplificare la storia, è chiaro che non può esserci tutto quello che è avvenuto in questi 52 anni, però può suscitare una curiosità nel lettore che potrebbe essere spinto ad approfondire. Dopo oltre mezzo secolo questa può diventare una storia di tutti, che non significa condivisa da tutti, ma conosciuta da tutti per continuare a parlarne. Questa intervista è stata rilasciata su Riformista, racconto anche di il perché di questo libro. Il giornalista le domanda, Angela Stella dovrebbe essere poi l'intervistatrice di Claudia e Silvia, domanda anche perché nella prefazione scrivete: la verità non ha bisogno di martiri, di santi e tantomeno di eroi, frasi che insomma ci ricordiamo, anche ci fanno venire alla memoria i tanti scritti poetici di Fabrizio De André, e appunto Claudia risponde: vorremmo che le persone prendessero coscienza di quello che è accaduto nel nostro paese in quegli anni. La verità su Giuseppe Pinelli è una verità sul paese che deve interessare tutti. Magari qualcuno si chiederà cosa non siamo stati capaci di affrontare in tutti questi lunghi anni. Conoscere vuol dire anche assumersi la responsabilità del cambiamento, significa sviluppare una capacità critica che non dovrebbe farci voltare dall'altra parte, ma pretendere verità. E a conclusione dell'intervista gli si domanda anche: nel libro mostrate un vecchio ritaglio di giornale in cui c'è un'intervista a sua madre che dice voglio solo scoprire la verità, e aggiungete: nessuno della magistratura ha mai indagato il questore, non ha mai indagato il commissario, non ha mai indagato il capo della Digos e i poliziotti che per tanto tempo hanno dichiarato il falso. E quindi questa è la domanda che si domandano: perché lo Stato non ha indagato, no, i propri dipendenti che sono responsabili comunque dell'accaduto, perché ripeto, Giuseppe stava dentro casa dello Stato. Tutte le denunce presentate alla mia famiglia, rispondono Claudio e Silvia, sono state archiviate, quindi la famiglia Pinelli le ha fatte le denunce. Allora, come oggi, devi essere molto forte per resistere, perché nel momento in cui una persona muore mentre è nelle mani dello Stato, e ricordiamoci anche il caso, no, di Stefano Cucchi, e di quanto Ilaria poi oggi, anche in maniera più fortunata, sulla pressione anche psicologica nei confronti dello Stato, sia arrivata lei, per una vicenda ovviamente completamente diversa, ma comunque analoga sotto il profilo, no, della detenzione nelle carceri pubbliche. Appunto, una persona muore mentre è nelle mani dello Stato, non saranno le istituzioni a cercare verità e giustizia. Lo Stato non indaga su se stesso, ma si autoassolve. Sei tu come famiglia che devi metterti in gioco, come appunto si è messa in gioco Claudia, Silvia e Licia, e come si è messa in gioco Ilaria. Devi riuscire ad andare avanti nonostante quello che ti verrà riversato addosso, nonostante i tentativi di colpevolizzare. Dovrai sopportare emotivamente e anche economicamente, per periti e avvocati, un onere che tutti non sono in grado di reggere. All'inizio poche erano le persone a noi solidali, poi sono cresciute col tempo, ci sono rimaste accanto, e mia madre Alice è diventata sempre più forte. Questo è il racconto che sta continuando a fare appunto Claudia in queste righe. Fra altre cose, io personalmente ebbi il piacere di conoscere tutte e tre, e quindi vi posso assicurare che anche mi ero anche posto il dubbio, ma è possibile che in tanti anni voi non avete ricevuto anche un indennizzo, e chiaramente la conferma è che la famiglia Pinelli non ha mai ricevuto un centesimo da questa vicenda. Non interessava a nessuno che fosse morta una persona, interessava solo che la loro pista trovasse in qualche modo una conferma. Io non posso esprimere un giudizio sul commissario Calabresi, ci dice Claudia, perché non l'ho mai conosciuto. Quando mio padre è morto io ero una bambina di 8 anni. Non mi sento di mettere aggettivi inutili su di lui, ma allo stesso tempo penso che dopo 52 anni possiamo non avere più paura della verità. Potremmo considerare che ci furono delle responsabilità in quello che avvenne quella notte in questura. Questa è un po' la conclusione di questi nostri 20 minuti, che ci servono anche per augurare alla famiglia serene feste, come da tanti anni io penso che vada fatto, anche se, ripeto, avere un anniversario, la morte di un papà proprio avvenuta alla vigilia di Natale, il 15-16 dicembre, tanti anni fa, ti fa vivere sempre queste feste. Immagino, posso solo immaginare, perché non mi voglio sentire nei loro panni, è impossibile sentirsi nei panni di Licia, di Silvia e di Claudia. Posso solo immaginare che appunto ogni Natale da 52 anni sia stato un Natale tremendo da questo punto di vista. Oggi loro ovviamente hanno altre famiglie, quindi hanno dei figli, nipoti quindi di Giuseppe, di Pino Pinelli, e quindi da questo punto di vista tutto si è un po', no, si è addolcito, se vogliamo, però certamente i fatti non possono essere superati, anche perché appunto non c'è stata una giustizia. L'ultima domanda in qualche maniera che vi posso riportare e che vede rispondere le sorelle è: qual è la vostra verità su quella notte in quella stanza c'era il commissario Calabresi secondo voi? Perché le vicende giudiziarie hanno sempre detto che il commissario Calabresi in quella stanza non ci fosse stato, e quindi non può essere ritenuto responsabile, se non diciamo morale, della vicenda. Io non ero in questura, ovviamente proseguono Claudio e Silvia, quella notte non sappiamo cosa sia avvenuto, altri avrebbero dovuto dare delle risposte, secondo noi anche il giudice D'Ambrosio, nel momento in cui mio padre è precipitato. Il commissario Calabresi non era presente in quella stanza, un testimone tuttavia ha affermato sempre il contrario, ossia che il commissario non è mai uscito da quella stanza, è ancora vivo, si chiama Pasquale Valitutti, questo è appunto il testimone, ma non è mai stato ascoltato dal giudice D'Ambrosio. Io quello che posso dirle è che mio padre è stato fermato, che ha seguito con il suo motorino la volante della polizia, che poi è stato ucciso nel momento in cui è entrato in quella questura e si è visto privato di tutti i suoi diritti. Ha subito un fermo illegale che è durato più dei limiti consentiti dalla legge e nessuno è stato chiamato a rispondere neanche di questo. Tutti i funzionari presenti in quella stanza quella notte hanno mentito, ma non gli è successo nulla. Io concludo così, quindi, il mio racconto, che è un racconto parziale di quello che sono vicende personali per quanto riguarda la famiglia Pinelli, ma invece sono vicende assolutamente pubbliche e di tutti noi. Ecco perché io, da quando mio padre, tantissimi anni fa, io sono nato nel 1968, ma mio padre che ha vissuto, lui è del 39, queste vicende politicamente, lui che all'epoca viveva da sinistra nelle sezioni del Partito Comunista e tante cose non gli quadravano, cioè, mi ha insegnato e mi ha raccontato e mi ha letto queste vicende fino a quando poi io, ripeto, ho avuto il piacere tanti anni fa di conoscere la famiglia. E quindi alla famiglia, come cittadino italiano, mi sento ancora oggi, ancora 52 anni dopo, di chiedere scusa, perché noi come Stato non siamo riusciti a rendergli giustizia, neanche a chiedergli scusa da questo punto di vista. Sì, è vero, il presidente Napolitano in qualche maniera a nome di tutti ha chiesto scusa, però io mi sarei aspettato, non da lui ma in generale da tutti i governi che si sono succeduti poi, ormai, come dice Claudia, sono passati 52 anni, non dobbiamo più avere paura della verità, non dobbiamo più avere paura di dire che le persone che erano in questura in quelle ore sono responsabili e dobbiamo renderle responsabili di quanto è successo, e lo Stato italiano dovrebbe indennizzare la famiglia Pinelli per quello che è successo, perché, ripeto, Pino Pinelli è morto dentro la casa dello Stato italiano. Io auguro quindi affettuosamente un abbraccio, lo mando a Alicia, lo mando a Silvia, lo mando a Claudia da queste frequenze di Radio Città Aperta, a nome di tutta la redazione giornalistica, ma a nome anche di tutta la radio, e ovviamente però auguro a loro e come a tutti gli ascoltatori di Radio Città Aperta delle serene feste. Da Massimo Montens passo e chiudo. Buona giornata a tutti, mi raccomando, rimanete attaccati al nostro hashtag Resistenza Culturale Attiva, che è l'acronimo di RCA, ascoltate il palinsesto di Radio Città Aperta, collegatevi sul sito e controllate tutto quello che di buono cerchiamo di fare per i nostri racconti, per le nostre interviste e per i nostri contributi che diamo in maniera, insomma, semplice, umile, ma sicuramente molto impegnata alla società e anche alla nostra città. Buona giornata a tutti e buon proseguimento con l'ascolto e con ovviamente la fruizione di tutto ciò che avviene sia in audio ma anche in podcast sul sito di radiocittaaperta.it. Buona giornata a tutti.
Nelle stanze dell'ufficio politico della questura c'è un fermato trattenuto illegalmente. Il suo nome è Giuseppe Pinelli.
Intanto ho chiesto notizie di Pino, mi hanno detto che era in questura dove stava molto bene. E poi ho chiesto se... e mi hanno detto che mi avrebbero mandato qualcuno a ritirare il libretto.
Con chi ha parlato?
Col commissario Calabrese. Verso le 11 è arrivato un brigadiere, penso, a ritirare il libretto. Alla 1:10 sono arrivati i giornalisti per avvisarmi che mio marito era caduto da una finestra del quarto piano della questura. Noi eravamo in casa, bambine piccole allora, e c'era anche mia suocera con me. Tutte e due ci siamo mosse veramente verso il telefono per telefonare in questura, per chiedere, non ci volevamo rendere conto, no, che le cose fossero andate così. Abbiamo chiesto e dico, sono arrivati due giornalisti. Mi hanno detto che mio marito è caduto dal quarto piano della questura perché non siamo state avvisate. E mi è stato risposto, non avevamo tempo.
L'inchiesta giudiziaria sulla morte di Pinelli è contorta. Il processo, intentato dal commissario Calabresi al quotidiano Lotta Continua e a Pio Baldelli, che l'ha accusato di essere responsabile della morte, è finito dopo 6 anni con la condanna di Baldelli. E l'istruttoria del giudice D'Ambrosio si è chiusa con una sentenza che esclude omicidio e suicidio e parla soltanto di malore. Ma non c'è stato un esauriente processo, il caso dell'anarchico Pinelli resta affidato, come il caso Sacco e Vanzetti, non più alla giustizia ma alla storia.
Rispetto ed omaggio dunque per la figura di un innocente, Giuseppe Pinelli, che fu vittima due volte.
Quando è giunto completamente inaspettato l'invito del Presidente della Repubblica, erano anni che di Pino non si parlava più, si cercava di non parlarne più. E lì abbiamo potuto ascoltare le parole che il Presidente della Repubblica ha detto davanti a tutta l'Italia, davanti a tutto il mondo, con estremo coraggio. Ha parlato di mio padre come di un innocente vittima due volte, di infondati sospetti di un'assurda fine.
Noi abbiamo avuto dopo 40 anni il riconoscimento dal Capo dello Stato, ma noi penso che il riconoscimento più grande sia venuto dalle persone che mio padre non l'hanno mai dimenticato e che ci hanno seguito e che continuano a cercare che non si dimentichi e che si arrivi un giorno a sapere effettivamente cosa è successo quella notte.
Quando ero piccola pensavo un giorno ci chiederanno scusa e quel giorno è arrivato.
Di cui va riaffermata e onorata la linearità, sottraendolo alla rimozione e all'oblio.